All'ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa, naturalmente le frequenze, il nostro telefono è lo 06 49 17 50. Oggi ancora una giornata di mobilitazione per tutto quello che è successo il 15. Come saprete, le informazioni e notizie giunte dal carcere di Gina Celi ci danno purtroppo brutte notizie per coloro, per gli uomini e le donne che sono stati arrestati dalle forze dell'ordine il 15. E purtroppo una sola persona è stata rimessa in libertà, gli altri sono tutti detenuti. Solo una persona è agli arresti domiciliari. Si svolge oggi nei pressi del carcere di Rebibbia un presidio saluto alle persone detenute. L'appuntamento è oramai era alle 3 alla metro di Rebibbia. L'altro presidio, sempre per in solidarietà con gli arrestati, è alle 17 a Regina Celi, al Gianicolo in realtà per la precisione, luogo tradizionale di saluto ai detenuti romani. Da lì si urlano, insomma, si urla un po' la voglia di libertà. Onda Rossa la radio, ascoltatori e ascoltatrici, tra pochissimo andrà in onda un approfondimento, continua il nostro viaggio dentro queste giornate sulle riflessioni, sugli argomenti che vi abbiamo proposto. Oggi lo faremo con degli ospiti, ve li sveliamo fra poco. Di nuovo buon pomeriggio agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Siamo qui negli studi, ci sono un po' di persone, cominciamo un approfondimento che riguarda naturalmente la manifestazione del 15, più in generale quello che è successo, le impressioni, quello che cominciamo a ragionare, come cominciamo a ragionarci sopra. In studio abbiamo con noi un po' di redattori e un ospite particolare, aspettato, però è Ascanio Celestini. Chiacchiererà un po' con noi delle sue impressioni, proveremo a ragionarci un po' insieme che cosa gli è sembrato di questa giornata e che cosa ci dobbiamo aspettare per il futuro dal suo punto di vista, ma anche dal nostro.
Beh, intanto grazie insomma per l'ospitalità, grazie per l'invito. E dunque, vabbè, prima cosa, io non c'ero il giorno della manifestazione perché stavo in tournée, stavo tornando da Cagliari, per cui le prime notizie ci ho avuto al telefono, le prime immagini le ho viste dal telegiornale, dal TG2, e la cosa che mi ha colpito subito è stata che parlavano sì scontri, insomma qualcosa del genere, ma non c'era la solita, che posso dire, condanna assoluta, no, nei confronti dei violenti, perché normalmente poi viene detto assoluta condanna dei gesti violenti, eccetera, mentre invece c'era più attenzione agli indignati che manifestavano pacificamente, e questo sembrava un po' strano, perché da una parte facevano vedere appunto la macchina incendiata, gli scontri, all'altra, e però tutti gli altri erano pacifici, anzi stavano con le forze dell'ordine. E poi col passare delle ore pian piano si è ritornati alla formula appunto ferma condanna dei gesti violenti, eccetera eccetera, fino a Maroni che parla di nuova forma di terrorismo urbano, che lancia l'idea di imporre agli organizzatori dei cortei di dare garanzie economiche per riparare eventuali danni. Oggi insomma, nei giorni scorsi, Francesco Fornario sull'Unità scriveva: beh, allora noi assisteremo ai precari che chiedono il prestito alla banca per fare la manifestazione contro le banche che non danno soldi ai precari, no? Se questa era la cosa scritta da Francesca. E Di Pietro, che all'inizio ha invocato leggi speciali, legge reale 2, poi ha detto no, magari legge reale no, volevo dire un'altra cosa, mi sono confuso, però più o meno una cosa del genere. E poi Anna Finocchiaro pure, che giudica utile l'estensione del DASPO ai cortei, l'arresto in flagranza differita, no? Anche questo è curioso, perché proprio qualche giorno fa, parlando col mio fonico, con cui vivo insomma in tournée, mi diceva: appunto per raccontarvi, si sa, la gente, tanta gente non va più allo stadio, anche perché certi stadi non vedi proprio più neanche la partita, insomma, attorno al campo di gioco c'è la pista, alcuni in curva stanno lontani 200 metri, quindi preferiscono vedersi in televisione. Io pensavo, ecco, quindi noi incominceremo a vedere le partite, scusi, le partite, le manifestazioni, cominceremo a vederle in televisione, no? Ci avremo i nostri rappresentanti, ci avremo i rappresentanti, quelli buoni che vanno in Parlamento e al Senato, ci avremo invece i rappresentanti, quelli cattivi, quelli che rompono le cose, gli oggetti, e quindi quelli andranno in strada e saranno i nostri rappresentanti, no? I diavoli, gli angeli invece staranno da un'altra parte. Questo mi ha fatto un po' impressione. E poi in questi giorni il dato per me più rilevante era proprio questa idea del tracciare un confine, no? Chi sta da una parte e chi sta da quell'altra, e al punto che poi gli arrestati, in particolare uno, insomma, quello di cui si è parlato di più, viene descritto come un poveretto, come un disgraziato, quasi un malato. E questa è un po' una scena a cui abbiamo assistito già da molti anni, cioè chi è in qualche maniera al di fuori di un certo parametro è quello che ha oltrepassato la linea, e quindi deve o rimane all'altra parte della linea in maniera definitiva, quindi in galera, oppure torna subito a quest'altra parte della linea, si pente immediatamente e torna, insomma, nella squadra dei buoni. E chiudo dicendo, insomma, che è impressionante che, appunto, che tutto ciò, con tutto ciò, si evochi il carcere, che finché, diciamo, è una frase fatta, un luogo comune, detto la sera di Natale, insomma, con i parenti un po' ubriachi, io quelli li metterei tutti al muro, oppure li chiuderei, sbatterei in galera e butterei la chiave, finché si dice così c'ha un senso, insomma, probabilmente nella chiacchiera attorno a un tavolino. Il problema è che poi questo diventa un discorso che attraverso i mezzi di comunicazione massa c'ha un suo peso, insomma, perché poi la gente in galera ci finisce davvero, è un detenuto dai primi 5 minuti che sta dentro, e se uno si impicca il secondo giorno che sta in galera, quello è stare condannato all'ergastolo, insomma, pure se c'è stato solo 2 giorni, perché gli ultimi suoi 2 giorni di vita.
Tra l'altro, infatti, volevo ringraziarti anche di queste sollecitazioni che facevi rispetto alla questione proprio degli arresti. Io credo che tutta questa richiesta di attenzione nei confronti, per esempio, di chi partecipa alle manifestazioni, noi scherzando anche tra di noi ci eravamo detti prima o poi faranno come la tessera del tifoso, la tessera del manifestante, no? Per cui il discorso che facevi tu di una manifestazione nella quale va solo chi viene riconosciuto come normale, tra virgolette, e qualcuno mi dovrà spiegare un giorno cosa vuol dire non normalità, chiaramente ci rimette anche, bisogna anche considerare di quello che è diventata quella manifestazione, quella che è stata considerata quella manifestazione, prima ancora che avvenisse. Io credo che molte e molti, soprattutto molte organizzazioni politiche e sindacali, avessero, e questo l'abbiamo detto anche, è stato detto anche dai microfoni della radio nei giorni successivi, il giorno stesso, dalle migliaia di persone che ci hanno telefonato per raccontare quello che stavano vedendo, avevano investito queste organizzazioni in una giornata che probabilmente aveva delle prospettive più di lungo periodo. Questo, diciamo, progetto che c'era, probabilmente anche di rappresentanza politica di quella piazza, con quello che è successo chiaramente è accaduto. E noi stessi, diciamo, in radio, ragionando su quella giornata, ci siamo trovati a riflettere su come andare avanti, su come superare, no, la rabbia che si esprime in piazza in un momento isolato e che invece non ha ricadute, per esempio, nella quotidianità delle persone. Quindi pensavamo a una radio che per i primi 2 giorni, più che, diciamo, parlare, ha ascoltato quello che le persone avevano da dire rispetto a quella giornata, quello che le persone avevano vissuto e le interpretazioni che avevano dato di quella giornata. Appunto, da chi individuava nel gruppo, diciamo, di black bloc, chiamiamoli così, anche se è un termine che a me non piace assolutamente, perché è un termine, appunto, che i media hanno creato e che contribuisce a creare e a costruire il mostro, e da chi, appunto, condannava questi atti, a chi invece cercava di fare un passo in più e di ragionare sui motivi per cui si sviluppa una piazza di quel tipo, sulla rabbia, sulla necessità di trovare uno spazio pubblico di discussione, cosa che assolutamente manca, insomma, non solo, appunto, in Italia, ma in altre città del mondo, come abbiamo visto, insomma, sta accadendo nelle altre mobilitazioni europee e internazionali.
Ma non è pure un fatto proprio di rappresentanza, intesa sotto diversi punti di vista. In questi giorni, sempre in rete, così, no? Vengono avvicinate le fotografie sempre del ragazzo con l'estintore, che detto così a me fa pensare a un altro ragazzo con l'estintore, però insomma, diciamo, a quello che abbiamo visto in questi giorni, con la fotografia di questa giovane che si chiama Beatrice, che ha 17 anni, che piange, no? Appunto, i buoni, dalla parte il buono, dall'altro, dalla parte, anzi, la buona, dall'altra il cattivo. Però poi, se leggiamo anche semplicemente il ritratto che passa attraverso i giornali, che passa attraverso la televisione, noi vediamo due ragazzi più o meno dicono le stesse cose, che lette da un certo punto di vista posso sembra anche qualunquismo, no? Beatrice, 17 anni, il volto in lacrime, non mi sento tutelata da uno Stato che dovrebbe sostenere i cittadini, da un governo che dovrebbe curarsi di noi e non dei suoi interessi, da una società fallimentare, e perché non vedo un futuro davanti a me, ma solo un vuoto che cattura ogni mio progetto e sogno, no? Questo è quello che scrive, che dice Beatrice, ma poi se leggiamo quello che scrive credo su Facebook, insomma, in rete, l'altro, insomma, Parrucca, più o meno poi troviamo le stesse cose: sostiene di vivere straniero nella sua nazione, di essere emarginato, cioè, sono in guerra con qualcuno, non so con chi. In realtà noi troviamo le stesse frasi, anche se vuoi semplici, insomma, ti dico, persino a livello del qualunquismo, però probabilmente due coetanei. E pensare quindi che questi qui siano dei mostri e non e non i nostri figli o fratelli minori o i nostri vicini di casa, significa semplicemente sperare che questi non si tolgano mai il passamontagna, insomma, e che non scoprano mai dave le nostre stesse facce, insomma, e via la nostra stessa condizione, che non è quella della precarietà del fare un lavoro part time, ma è quella precarietà che condiziona l'impossibilità di trovare una casa in affitto, l'impossibilità non di avere una famiglia, ma di vedere che già mio padre è un lavoratore precario, che già mio fratello è un lavoratore precario che è stato mandato via da un call center. Tutto questo produce una depressione totale, e se noi non riusciamo a vedere anche in quello che è accaduto, insomma, quel giorno, il 15 in piazza, che non lo sconforto, ma un tentativo di reazione, insomma, a questa condizione, allora facciamo bene, insomma, come dicono alcuni, no? Tutti in galera. Però poi non è possibile mettere tutti in galera.
C'è un sacco di ipocrisia anche in giro, no? Se tu hai visto, hai sentito gli appelli che sono stati fatti per questa manifestazione, i toni che c'erano, anche gli stessi giornali che tu hai citato, l'Unità più che altro, nonché altri giornali, ma anche dalla televisione, ma anche il governatore della Banca Centrale, ma anche i politici dicono che la crisi è pazzesca, la situazione è pazzesca, i ragazzi hanno ragione a ribellarsi e la situazione è disperata. E poi c'è questa ipocrisia che non avete capito bene. Quando la situazione è pazzesca e disperata, vi dovete sollevare, nel senso, vi dovete alzare la sedia e fare una passeggiata, che non è proprio chiara, cioè non è un messaggio proprio trasparente, perché forse le persone più giovani sono semplici, però se tu gli dici che la situazione è pazzesca e disperata, ci dobbiamo sollevare, c'è un problema, e questo è il problema che ti sottopongo anche in termini proprio di distanza tra una parte di questa manifestazione e tutto il resto.
Ma no, il problema di distanza da una parte della manifestazione e tutto il resto, io non lo so. Poi penso che in realtà lì non, anche lì è una semplificazione che non funziona mai da nessuna parte, quindi non vedo per quale motivo dovrebbe funzionare una manifestazione di piazza dove ci stanno migliaia di persone. Certe volte io faccio teatro e mi dicono: ma com'è il pubblico? E io dico: com'è il pubblico? Che ne so, sono mille persone, non so com'è il pubblico. Ti posso dire come so quei 3-4 spettatori che conosco, insomma. Per cui, così come non esiste il pubblico, insomma, figuriamoci se esistono i manifestanti. Oppure facciamo questa divisione, no? Da una parte quelli e da una parte quelli altri. Allora, i Black Bloc e gli indignati, quindi indignati semplici e indignati, insomma, corretti. Io credo che insomma, per strada la manifestazione ci fosse un sacco di gente, tante persone che sono andate in piazza, come sempre succede, per un'infinità di motivi, e che forse per andare in piazza i motivi devono diventare un po' meno vaghi. Quando ci diciamo noi la crisi non la paghiamo, dobbiamo pure lì incominciare a pensare Sì, ma che significa noi la crisi non la paghiamo? Cioè, vado al supermercato, faccio la spesa e porto via quello che invece di aver comprato ho semplicemente infilato in un sacchetto di plastica o in un carrello. Che significa noi la crisi non la paghiamo? Non pago le tasse? Non pago... Pure quella mi sembra, sarebbe una soluzione, pure quella un po' facile, insomma, l'abbiamo sentita dalla Lega, dai Veneti, qualche tempo fa, insomma, da alcuni Veneti ovviamente, non da tutti i Veneti, non da Marco Paolini, amico mio, so che queste cose ne dici. No, per dire, pure lì... Sulla parola d'ordine generale che va bene per tutti, tutti quanti ci ritroviamo, ma finiamo per diventare una specie di consumatori dei modelli che proprio perché stanno bene a tutti, alla fine non stanno veramente bene a nessuno. Io penso a quei formaggi in sapore, no? che tutti possono mangiare perché in realtà non fanno veramente schifo a nessuno, quindi va bene così. Più che cercare il gusto, noi cerchiamo di evitare il disgusto, e quando il disgusto ce lo troviamo davanti in maniera diretta, allora incominciamo a dire: no, ma io non so proprio un consumatore quel formaggio, io veramente sono un pochino diverso, io ho la mia idea, io sono andato lì però ero da solo, io ero contro quelli lì, per cui però torno a dire, è anche molto una questione di rappresentanza che poi si trasforma in rappresentazione. Io interpreto, a un certo punto divento un attore, ma un attore non solamente come attore sociale, ma proprio come attore, perché so che lì è pieno di telecamere, so che lì è pieno di fotografi, i professionisti e i non professionisti, cioè tutti quelli che hanno il telefonino, la videocamera, che riprendono, fino al punto che questa rappresentazione diventa un film sulla delazione, no? Allora individuiamoli tutti, becchiamoli tutti uno dopo l'altro, e questo non soltanto diventa pericoloso, ma diventa un'altra cosa, non diventa più andare in piazza, ma portare la piazza in televisione e darne un'interpretazione che cinematografica, filmica, teatrale.
Una nota a margine, proprio rispetto al discorso della spettacolarizzazione, della rappresentazione e della separazione buoni e cattivi. Ieri sera ad un telegiornale, non del servizio pubblico, ma di una rete che si candida un po' a fare le veci del servizio pubblico, I cosiddetti black bloc in un servizio sono stati definiti falsi indignati. L'ho trovata sbalorditiva.
Beh, secondo me dipende sempre da quell'idea del tracciare una riga, no? Finché io lavoro su idea del confine, c'è uno che sta dentro e un altro che sta fuori, o tutti dentro, uno fuori, un po' e un po', insomma, no? È un po' come il concetto di antipolitica, visto che non posso dire che ci sono delle persone che comunque fanno politica magari in maniera differente, magari anche in maniera meno consapevole, non lo so, solamente non stiamo, ci siamo detti, non cerchiamo di non fare sociologia, non troppo. Però anche lì i falsi indignati, allora quindi la prossima manifestazione ci sarà la tessera del manifestante, ci sarà il biglietto per fare la manifestazione, hanno già fatto il calcolo che sto 2 euro al manifestante, no? Così, e poi ci sarà pure la tessera dell'indignato, allora ci sarà anche la tessera del black bloc, ci saranno le vecchie tessere degli autonomi, ci sarà, cioè ognuno andrà lì con la tessera, okay? Cioè, il mercante in fiera, non so che può
sì,
diventare.
Peraltro la situazione è serissima, no? Così, nel senso che ci sono alcune persone in carcere, noi lo ricordavamo prima dell'inizio di questa trasmissione, e si fa finta o non si racconta il fatto che alcune di queste persone, la maggior parte di queste persone, sono state messe in carcere, è stata arrestata durante i rastrellamenti dopo le cariche a San Giovanni. Chi l'ha vista quella situazione sa che dopo un po' di... dopo una serie di scontri ci sono stati nella piazza, la polizia, il ministero degli interni, il questore o chi per lui ha deciso di caricare con gli idranti, con i camion per sfondare le barricate, una piazza dove c'erano decine di migliaia di persone, con una logica assolutamente incomprensibile di per sé, che però è scomparsa dall'informazione, per cui camion da 50 tonnellate che attraversavano la piazza come se fosse l'autostrada e invece fendevano la folla. Molte delle persone che sono in carcere sono state arrestate per aver, tra virgolette, secondo loro, che hanno fatto resistenza rispetto a questa cosa qui. Non è per caso che noi diciamo che c'è un presidio a Rebibbia per queste persone, cioè c'è un problema su questo. È il problema di come poi viene costruita la realtà dopo. Sicuramente ci sono state tutta una serie di episodi che sono stati raccontati, però le televisioni in diretta hanno raccontato 3 ore... di poliziotti che sparavano centinaia di lacrimogeni, che tiravano lacrimogeni ad altezza d'uomo, cioè ho delle immagini in televisione in cui ci sono due poliziotti, uno accanto all'altro, e l'uno dice all'altro: non sparare in aria, sparali, prendili in pieno. Questa cosa è scomparsa completamente. Peraltro si discute di come dare più impunità ai poliziotti alle manifestazioni, più impunità in generale alla polizia. Adesso siamo in questa città, siamo a Roma, non è per sollevare casi eclatanti rispetto alla questione di come si comportano i poliziotti, però li abbiamo avuti, no? Tu te ne ricordi qualcuno?
Sì, beh, fortunatamente o sfortunatamente se ne è parlato un po' di più in questi ultimi diciamo mesi, neanche anni, insomma, però insomma sono storie che arrivano da lontano. Poi sai, fare i conti coi morti significa sempre dimenticare poi tutti quelli che fortunatamente non sono morti, insomma, no? che hanno fatto solo una brutta fine personale, individuale, ma non sono defunti. E sì, c'è anche lì, secondo me, però dipende sempre dal fatto di dire, noi stiamo da questa parte della televisione, no? E noi quindi leggiamo l'informazione, e anzi, più che leggerla, se qualcuno ce la legge, ci fa un riassunto e mi spiega che cosa penso, e forse è anche meglio, no? Forse il servizio pubblico viene inteso anche un po' in questa maniera: ditemi che devo pensare, io lo penso subito. E da una parte succede questo, dall'altra però a me ha colpito pure che appena torno a casa, appunto tornato dalla tournée, vado al bar e il barista mi dice: ma che ne pensi, no, della manifestazione? E io lì, insomma, sto al bar, non è che faccio un comizio politico o cerco, insomma, di evangelizzare i miei concittadini, e dico: ma non lo so, insomma, tu che ne pensi? E lui mi dice: ma che te devo dire? E io penso che se uno va lì e rompe tutto, fa bene, no? Perché pure questa qui è un'altra, se vuoi anche un'immagine facile, se vuoi anche questo è un luogo comune, insomma, però anche questa cosa c'è. Io faccio un pezzo, faccio un raccontino, faccio in teatro, che inizia dicendo: domani vado al Parlamento e butto la bomba. È una stupidaggine. Poi la fai in teatro dove c'è un pubblico mediamente borghese, o se non proprio borghese, comunque quantomeno non solo, diciamo, moderato, per quello che significa, non significa più sta parola, ma sicuramente persone che non stanno accidentalmente lì. E poi c'è sempre l'applauso, no? Come se in qualche maniera, sì, non la bomba, no, però quello che ce lo dice... In fondo ci fa piacere. Sì, no, figurati, nessuno vuole la morte dei nostri politici, dei rappresentanti sindacali, eccetera. Però certo, insomma, non so proprio persone che ci stanno simpatiche. Ai cortei è meglio non vederli, se non so proprio i cortei, le manifestazioni organizzate da loro, dove loro sono i padroni di casa. Per cui in qualche maniera bisognerà cercare di interpretare questa rabbia, che, per usare parole è uno scrittore, Santiago López Petit, è il dire niente con rabbia. Anche dire niente con rabbia, dentro c'ha una rabbia. E se questa rabbia noi la confiniamo al di là di una linea, e peraltro se funzionasse io non sarei convinto e contento e della stessa opinione, però almeno funziona, no? Se è possibile tracciare una linea e mettere i buoni da una parte e i cattivi dall'altra, e questa cosa si chiama prigione, per dire, beh, oh, se funziona, vabbè, è una brutta formula, però funziona. Ma non è così, insomma. Dopo oltre due secoli di carcere moderno, noi non siamo ancora riusciti a confinare i cattivi dall'altra parte. Evidentemente c'è qualcosa che non funziona in quell'istituzione, come non funziona nei manicomi, come non funziona in classe dove c'è la maestra, la pessima maestra, voglio dire, per gli insegnanti, ovviamente sono insegnanti straordinari, ma la pessima maestra che ti dice: quello è il più bravo della classe e quello è l'ultimo della classe. Se non funziona anche, cioè non è funzionato neanche per il nazismo, capito? Non è possibile tracciare una linea netta di separazione praticamente in nessun campo, perché noi continuiamo a battere su questo principio?
Sei in controtendenza. Nel senso che l'argomento di oggi è come tracciare una linea netta tra i buoni e i cattivi, ma è solo una constatazione, per i nostri ascoltatori, sei in controtendenza.
Beh, sai, c'è un racconto di Ernesto De Martino, un antropologo, no? Che racconta che nel paesino di Marcellinare incontrano un pastore e chiedono a questo pastore come arrivare in un altro paese, là vicino, insomma. E questo pastore monta in macchina, cerca di dargli delle spiegazioni, insomma, sugli anni 50, una zona povera del sud, non ci stanno i cartelli stradali, quasi per niente. Pian piano che si allontano dal paese di Marcellinare, il pastore tiene sempre continuamente d'occhio il campanile del suo paese. Quando a un certo punto il campanile scompare, perché scompare lui, la distanza è troppo grande, lui comincia a stare proprio male, no? E Ernesto De Martino usa termini tipo proprio sentimento angoscioso. quando finalmente arrivano all'altro paese o comunque ad un incrocio dove il paese è visibile e riportano indietro il pastore alla vista del suo campanile, del centro del suo mondo, praticamente De Martino racconta che salta dalla macchina prima ancora che la macchina si fermi. Ecco, allora al concetto di confine, dove qualcuno sta dentro e qualcun altro sta fuori, invece l'idea peraltro anche un pochino più diciamo, precedente, insomma, che è quella del centro, mi sembra molto più interessante. Allora magari un centro c'è, magari ci mettiamo d'accordo su quale sia sto centro, però non c'è qualcuno che sta dentro o sta fuori, c'è qualcuno che è lì un po' più lontano, un po' più vicino rispetto a quel centro, ma non c'è mai veramente qualcuno che sta dentro o fuori. Ma sta cosa però, tu mi dici in controtendenza, ma non la dico io, o qualche radicale anziano o meno anziano, ma nello sciopero da fame che c'è stato uno degli ultimi, che poi ce ne stanno continuamente, alcuni cercati e altri insomma dati dai condizioni del sistema carcerario, a settembre ci sono stati i direttori dei carceri che hanno fatto lo sciopero da fame, per cui evidentemente funziona male a livello di comunicazione, però il problema è talmente evidente che non se ne parla proprio per la sua evidenza.
Ma io volevo tornare un attimo al 15, no? E a come già era nata questa manifestazione e quello che un pochino qualcuno aveva dovuto mandare giù rispetto a questa manifestazione, come quindi la demarcazione bella, netta, chiara tra i buoni e i cattivi era già stata fatta molto tempo prima. Io volevo citare Edoardo Bennato con la sua canzone I buoni e i cattivi, no? Comincia, arrivano i buoni, quella era doveva essere la manifestazione dei buoni, poi che cosa sono questi buoni? Qualcuno se l'è chiesto prima della manifestazione in piazza e per fortuna se l'è chiesto anche dopo e se l'è chiesto anche dai microfoni di questa radio. La demarcazione che è stata fatta, che ovviamente non è solo una demarcazione di comodo tra chi sta dentro e chi sta fuori, la linea del corretto, del giusto, dell'opportuno, di quello che si può fare e chi invece sta dall'altra parte, è già tracciata da moltissimi anni, no? E a prescindere poi dalle inclinazioni delle persone che vi sono coinvolte, perché tu stai comunque quasi una generazione intera sta fuori da questa linea senza avere magari fatto nulla per starci, ci sta perché questo è funzionale a un sistema economico e quindi già da moltissimi anni questa generazione si è trovata da questa parte. Ha visto forse una manifestazione appunto che doveva essere la manifestazione dei buoni, che aveva accettato un percorso che era un percorso di buoni poco significativo. Io volevo solo dire che tra ieri e oggi in Grecia, ad Atene in particolare, ma non solo, credo che per quel poco che si è visto in televisione, insomma, si è visto forse parecchio di più di quello che si è visto il 15 ottobre, però la gente ha potuto manifestare, anche se era poi il Parlamento presidiato, in una massa enorme davanti al Parlamento. Questo alla manifestazione del 15 è stato proibito, scegliendo e accettando poi un percorso che appunto non aveva molto significato. Chi si trova con le spalle al muro a un certo punto graffia, io lo dico spesso quando litigate con qualcuno, non lo mettete metaforicamente o concretamente con le spalle al muro, perché poi si difende, potrà scegliere modi opinabili su cui qualcuno ha qualcosa da dire, ma non si può cancellare completamente, perché questa è l'operazione che si sta facendo, le ragioni di quelle persone che protestano anche in quel modo che qualcuno può non condividere, perché ci sono ragioni che nascono appunto dall'esclusione e dal prezzo altissimo che qualcuno adesso sta pagando, soprattutto poi fra l'altro senza sapere perché e in quale prospettiva. E per concludere la questione della rappresentanza, oggi se non hai una rappresentanza non esisti, e se tu anche ti esprimi in un certo modo nelle situazioni che riesci a creare, sociali, lavorative eccetera, se non dai fuoco a una macchina non esisti, ma non è per questo ovviamente che quello che è successo, i motivi sono credo più profondi. E allora uno si chiede, vabbè, avete fatto la manifestazione dei buoni, per andare dove? Per fare che cosa? Qual è il vostro progetto? Fare il governo col Partito Democratico? Qual è il programma? Cambierà qualche cosa? Già l'hanno detto chiaramente tutti i dirigenti del PD che i piani della Banca Comune Europea vanno benissimo, che su quelli comunque non c'è da discutere, quindi se a qualcuno si chiede poi appunto perché poi fare sfilate di questo genere, io credo che sia legittimo ascoltarlo quantomeno.
Sì, io credo che ci sia questa idea, questo passaggio, come dicevo prima, dalla rappresentazione, la mancanza di rappresentazione porta poi... Poi la mancanza di rappresentazione non è che tutti cercano di essere rappresentati da qualcun altro, anzi magari qualcuno cerca pure di andare oltre il concetto proprio di delega, però questo vuoto della rappresentanza porta a questa rappresentazione. Allora andiamo in scena, un po' a tutti i livelli, andiamo in scena come indignati, andiamo in scena come quelli, gli indignati corretti, quelli più indignati, o i finti, andiamo in scena come finti, allora no, ma andiamo in scena come finti indignati, che forse è meglio. Cioè, tutto questo diventa rappresentazione. E io sono stato da ragazzina a New York, perché facevo parte della polisportiva popolare Morena, quindi con la mia borgata siamo andati a fare questa maratona, che io non ho fatto perché avevo fatto un incidente camorociclista, questo è un problema mio, però sono andato a New York, io l'ho vista le Torri Gemelle. Dopodiché, quella è la prima e l'ultima volta che io nella mia vita sono stato a New York, è la prima e l'ultima volta che ho visto le Torri Gemelle. E detto questo, cadute, e io l'ho visto in televisione, ci credo che siano state tirate giù, figuriamoci, poi tutte le modalità, tutta la storia che c'è dietro, il fianco e davanti è ancora più complessa, però... Pure questo qui, dalla confusione tra ciò che io vedo e vivo direttamente e ciò che invece mi viene narrato, pure questa è una confusione non da poco. Quando stava morendo Wojtyla, io me lo ricordo, se lo ricordano tutti, però me lo ricordo anch'io, che passai in motorino a Castel Sant'Angelo, c'erano tutte le telecamere delle televisioni di mezzo mondo. Perché? Perché ciò che accadeva realmente accadeva in una stanza dove c'era un uomo molto anziano che stava morendo, ma noi non vedevamo quello che accadeva davvero, noi assistevamo alla rappresentazione, e quindi per la rappresentazione alla quale stavamo assistendo, la scenografia migliore era questa geometrica prospettiva di Via della Conciliazione con lo sfondo de San Pietro, e ogni tanto un primo attore come Navarro Valls che entrava in scena e diceva: il Santo Padre ha mosso il dito verso una finestra, ha detto qualcosa sui giovani, evidentemente sta dicendo, capito? Lì addirittura traduceva quello che diceva questo uomo morente, che chissà che c'aveva una testa in quel momento, figuriamoci, insomma. E per cui di nuovo noi ormai da tanti anni assistiamo a rappresentazioni, a narrazione di narrazione, rappresentazione di rappresentazioni. Allora a un certo punto qualcuno dice: qui se non è più l'agorà, diciamo, ma è diventato proprio un teatro, e qui noi dobbiamo entrare nel teatro anche noi come personaggi. Il problema grosso, che è la cosa che dicevi tu, rispetto poi anche agli scontri, cioè, viene in mente, sono stato di recente alla Sinara, ho visto anch'io gli asinelli bianchi, gli asinelli albini della Sinara, alcuni abbastanza mal ridotti, e mi raccontavano quelli del parco, perché essendo albini vedono poco, no? E quindi vedendo poco non riescono a fare, diciamo, delle mosse importanti da lontano, a mostrare i muscoli da lontano, li mostrano quando stanno già molto vicini, e se stanno già molto vicini, se meno. Ecco, quindi la miopia, se vuoi ideologica, porta per forza le cose ad uno scontro ravvicinato.
Senti, noi come al solito quando invitiamo qualcuno succede che invece di chiarirci le idee, almeno come linearità di trasmissione, le cose si complicano. Noi ci prendiamo solo un attimo di stacco musicale, anche per le orecchie dei nostri ascoltatori, è sempre una radio in fondo, e ritorniamo in onda fra pochissimo. We wanna pass your radio, the bala shot like stereo. Carry over, ah, nah, nah. One time, let's give it all a go. Push it on up and let it blow. My BDM, but you don't know. Ah, nah, nah. E noi approfittiamo di questa pausa soltanto per dirvi che la prima iniziativa, che come sapevate era appunto a Re Bibbia, si è svolta, un certo numero di persone, non sappiamo quante, l'importante è che ci sono andate, hanno salutato le detenute che sono al femminile di Re Bibbia, da via Bartolo Longo, allungandosi per quei campi orribili davanti a questo muro di cemento armato con le sbarre, hanno voluto comunque portare una solidarietà, un saluto a delle persone che speriamo per poco saranno rinchiuse tra quattro mura. And now you show your face. If you can find your place, then we can show you how to send it to outer space. To fly on your own. We wanna bust your radio.
plane to carry all, so you can skip the barrier and move it to your area, so we can bust your radio and speak out to the speakers and scream out to the sleepers. They freak out when they hear us, cause we make beats like gorillas. In this giant country jungle, the digital monkeys on a move. Talking straight, we never mumble, making sure your dancing feet will move.
Radio Onda Rossa, ancora un saluto agli ascoltatori e alle ascoltatrici che si fossero sintonizzate solo adesso sulle nostre frequenze. Siamo qui in radio, un gruppo di redattori con Ascanio Celestino, stiamo facendo una chiacchierata sostanzialmente sulle impressioni e sulle riflessioni che hanno suscitato, che ha suscitato la giornata del 15 e le cose sono successe dopo. Proviamo anche a parlare di quello che è successo prima, è più complicato, siamo un po' sul 15. E uno degli altri argomenti che ci interessava provare a ragionare insieme a te, tutti insieme, riguardava l'effetto che fa, cioè che effetto fa alle persone tutto questo? È una domanda un po', l'abbiamo un po' attoccata, no? Cioè quello che dice il barista piuttosto che le reazioni, però l'effetto che fa dentro una dimensione che per esempio non è detto che sia per forza quella dei telegiornali, ma che è quella di un'altra Roma, di un altro, che è sicuramente influenzata dalle televisioni, ma che è anche un'altra Roma con altri problemi. A me mi ha colpito una sola cosa, è una battuta soltanto. Qualcuno ha detto, sì, vabbè, ci sono stati casini, hanno sfasciato tutto. Parlano di devastazione a Roma, però una passeggiata un po' più lontana di San Giovanni non se la sono mai fatta per vedere che cos'è Roma veramente.
Beh, no, assolutamente. Ma infatti io credo che sia molto più interessante come sforzo, insomma, quello di cercare di identificarci piuttosto che appunto, come dicevamo prima, tracciare questa linea per cui noi non siamo quelli là. No, peraltro secondo me sarebbe anche interessante rispetto a tutti quelli che dicono però tutti i movimenti di questi ultimi anni sono tutti no TAP, no Dal Molin, no Turbocas, no Ponte, no inceneritore. Ecco, non dico sì Black Bloc, perché Black Bloc fa un po' ride pensare che quello sia il Black Bloc, come se anche lui avesse la tessera Black Bloc iscritto al partito Black Bloc, insomma, paghi anche una retta, non so come, che retta paga il Black Bloc, non so, porta un vetro in frantumi, non so, una massa, così. E per cui no, però identificarsi molto di più in quello che è accaduto, cioè pensare davvero che noi già siamo quelli lì, cioè lo siamo spesso a parole al bar, quando appunto diciamo ma io spacco, ma io a quello io spacco la faccia. Lo siamo molto peggio quando appunto diciamo ma io quello lo vorrei vedere in galera, ma perché quello se fa solo 5 anni di galera? Noi già stiamo, non facciamo a pezzi una vetrina che magari l'assicurazione gliela ripaga, ma noi stiamo a mandare in galera una persona per 5 anni. Poi ci diciamo, ma noi non siamo veramente così, no? Al bar lo diciamo, a quello gli sparerei in faccia, però poi non lo faresti mai. Però io mi ricordo che, cioè, me lo ricordo perché l'ho letto e studiato, in Ruanda nel 94 il genocidio è nato anche da questo, dal fatto che prima sono cambiate le parole e poi dopo sono cambiati gli atteggiamenti. Prima i Tutsi sono stati chiamati scarafaggi dagli Hutu e poi gli Hutu hanno ammazzato 1 milione di Tutsi, e 1 milione di esseri umani tu non li ammazzi, 1 milione di scarafaggi però sì, perché pensi che quella sia pulizia, anche se poi la chiami pulizia etnica. Per cui noi abbiamo già incominciato a cambiare le parole da un bel pezzo, e i nostri stessi rappresentanti, insomma, nostri rappresentanti, sa, e i rappresentanti dei cittadini che votano, vanno in scena anche loro, insomma, coi cappi, coi cartelli, anche loro fanno le risse, e anche loro utilizzano, anzi soprattutto loro utilizzano un linguaggio che è già estremamente violento. Non vorrei neanche fare tutte le gli esempi straordinari del Presidente del Consiglio, ma lui perché in questo è più bravo di tutti, insomma, sugli omosessuali, sulle donne, sul capò, insomma, a Schulz che lo chiama capò, insomma, però noi già abbiamo modificato le parole per dire le cose, e sai, quando modifichi le parole poi alla fine finisci inevitabilmente per modificare anche le cose, e quando questo viene letteralizzato in piazza, secondo me deve essere interpretato. Perché condannarlo, sì, allora ci condanniamo tutti al tipo di linguaggio che abbiamo modificato in questi ultimi anni.
Sì, no, infatti, diciamo, mi aggancio anche a questa riflessione, perché poi in effetti tra i soggetti sociali che pure hanno partecipato ovviamente alla manifestazione, chi è molto abituato, diciamo, ad avere a che fare con gli stereotipi, le linee di demarcazione in maniera quotidiana, insomma, nelle loro vite, sono proprio le donne, e anche abituate a questo continuo riportarle dentro delle parole con dei significati costantemente. È un po' il lavoro che i giornali in generale a ridosso della manifestazione hanno fatto, cioè creare un ordine laddove c'era questo grande scompiglio. Allora ecco, ti faccio questa linea di demarcazione, buoni cattivi. La stessa Rai News aveva simbolicamente diviso lo schermo in due, l'unica televisione che ha seguito tutta la diretta del corteo è partita con lo schermo diviso in due, una parte gli scontri, l'altra il corteo. E molti giornali hanno speso anche tante parole sulla presenza organizzata, più o meno organizzata, delle donne che hanno partecipato, alcune, a queste azioni dirette, diciamo, e poi altre invece fotografate in altri contesti, appunto la ragazza insanguinata con le lacrime. È verissimo che da una parte e dall'altra dicono le stesse cose, quindi questa linea, diciamo, di demarcazione salta abbastanza facilmente se si ascoltano le loro parole. Noi come attività radiofonica in realtà facciamo proprio questo, e nel corso degli anni le donne le abbiamo anche interrogate, ascoltate moltissimo, per cui possiamo immaginare che ci sono dei motivi molto seri per cui le donne erano a quel corteo in modi molto diversi, ovviamente non si può generalizzare. Quello che desta così riflessione è la sorpresa che alcuni giornalisti hanno espresso nel, appunto, vedere queste donne nelle barricate, mani affusolate eppure usate per tirare sanpietrini, insomma questo tipo di retorica qua. Certo, la donna che si ribella esce da uno stereotipo molto rassicurante che la vorrebbe tranquilla, pacata, anche quando c'è una situazione tipica, per esempio quando ti toccano il culo in autobus, che fai? Perché se quel gesto non si vede, lo senti tu, poi che ti cominci a dire, urli contro il tipo, gli dai uno schiaffo, però la matta del momento, eccola lì che è la donna che reagisce. Allora c'è anche da interrogarsi su in che modo, no, che tipo di reazioni poi suscita una violenza sottile che le donne vivono, diciamo, costantemente. Lo ricordiamo, le ultime statistiche, insomma, una donna, 8 donne ogni 3 minuti vengono stuprate in Italia, per cui è una vita anche pericolosa, soprattutto dal partner nell'80% dei casi, però ti dicono che è pericoloso uscire per strada, quindi è un continuo, diciamo, riportarti dentro casa, il lavoro è precario, le prime che saltano nei posti di lavoro sono ovviamente le donne, proprio perché il lavoro è precario le donne sono anche richieste competenze competenze extra, il sorriso, essere disponibile, essere sempre pacata, gentile, queste sono cose che non a tutti, insomma, sono richieste, alle donne in particolare. C'è una differenza di retribuzione grossa del 18% a parità di lavoro tra gli uomini e le donne, a parità di mansione, per cui insomma ovviamente le motivazioni che poi durante l'anno magari si possono raccogliere nell'ascoltare le vite delle, soprattutto anche delle giovani donne, perché questa è la prospettiva che hanno. Poi certo ci si stupisce se alcune come strategia di sopravvivenza scelgono di fare le escort, ma ci siamo chieste quale altre strategie di sopravvivenza ci hanno ste ragazze. Sicuramente ce ne sono, ma non è che sono, ecco, diciamo, effettivamente facili. E la cosa peggiore poi è che molte di queste leggi, di queste politiche che tendono appunto a comunque abbassare la tua autostima costantemente, dicendoti che vali comunque di meno, che è meglio che torni a casa, che è meglio che non giri da sola, eccetera, lo fanno proprio anche le donne parlamentari, per esempio. Quindi che relazione ci può essere tra ste giovani donne o meno giovani che erano in piazza il 15 e le donne che invece si trovano nelle istituzioni, che comunque non hanno, diciamo, un occhio di riguardo, anzi molti degli attacchi ai servizi sociali eccetera partono purtroppo, ai noi, proprio da loro. Alle donne viene offerto in effetti pochissimo, i tagli ai servizi sociali, i consultori ormai quasi sono in bancarotta, non parliamo degli asili, delle scuole, insomma questa è la cornice, le prospettive che una donna ha in questo paese. Quindi sì, è interessante sentire sia la donna col fiore in bocca e la testa, ai noi, rotta dalla manganellata, sia anche quella che si è ribellata in un modo esteticamente, diciamo, anche diverso, però poi tutto sommato, insomma, forse la cosa migliore è capire e ascoltare che cosa raccontano loro.
Forse perché per tutto questo che stiamo raccontando magari l'indignazione non basta, cioè nel senso che magari la parola indignazione non è abbastanza forte per contenere tutte queste necessità, no, delle persone che sono scese in piazza.
Beh, c'è anche quello che appunto in maniera molto semplice, per niente ideologica, ma non utilizzo la parola ideologia come insomma, il suo significato, nel significato deteriore che gli è stato attribuito poi in questi ultimi anni. E anzi, proprio quando negli articoli leggi nella vita di Fabrizio non c'è un centro sociale, non c'è un impegno di partito, non c'è un'ideologia, neppure una fede calcistica, tu dici, e quindi che c'è? E allora, perché questo, quindi gli vogliamo dare la galera per questo, cioè, nel senso, cioè, visto che non c'ha quasi niente, quel poco che c'ha glielo togliamo direttamente, gli è rimasto solamente no, perché se riceve questo che passa il tempo al bar, beh allora lascia al bar. Veramente, in senso, dobbiamo togliergli pure il bar, no? Questo qui. E per cui io credo che la cosa, ce lo siamo detti quando ci siamo incontrati ieri, ce lo siamo ripetuto oggi, insomma, tenerla a mente, che in questo momento, più che dare appunto dei giudizi, che pure noi abbiamo in un certo senso dato, però c'è bisogno di dire, ecco, noi siamo così, noi, quella cosa che è successa il 15 ottobre, siamo quella cosa complessa e complicata lì,
va benissimo.
E quindi dobbiamo incominciare a capire cosa siamo e come siamo.
Ecco
più che altro dove stiamo andando.
Non lo so se siamo così, no? E dove stiamo andando anche, ce lo domandiamo, e dove vogliamo andare anche essendo anche così. Cioè il grosso problema, se un problema c'è anche per noi che trasmettiamo da questa radio, che è un po' una radio particolare, no? Molto vicina, molto sensibile a quello che viene messo all'angolo e viene messo da una parte, è che comunque c'è una frattura, alcune fratture forti, ma non ci sono non è che la frattura forte è quella col nichilismo. Il Pelliccia c'è sempre stato, o con lo spaccatore di Madonna. Il problema non è quello, che le periferie romane vomitano e hanno vomitato nella loro storia personaggi di tutti i tipi, più o meno affascinanti, che abbiano fatto i capi partigiani durante la resistenza a Roma piuttosto che i strangolatori durante la stessa resistenza. Cioè non è che ci interessa fino a un certo punto. L'animo umano è complicato, va bene. Il problema è che dove stiamo andando, perché questa differenza si sta allargando, e c'è una dimensione di disperazione, fra virgolette, di mancanza di risposta, di mancanza di collegamento con una dinamica possibile che noi chiamiamo politica, che però è molto lontana dalla politica istituzionale, che è preoccupante e interessante, perché è una grande disponibilità ad affrontare in pieno, senza rimorsi, un possibile cambiamento, ma è anche molto difficile da capire, difficile da interpretare. Adesso non voglio fare la filosofia del Pelliccia, che non è il caso, però è vero che al di là del Pelliccia c'è un intero pezzo di giovani, di precari che noi chiamiamo di seconda, terza generazione, che hanno già sperimentato la precarietà dei fratelli, dei padri, che sperimentano una distanza dai messaggi e dal modo di esprimersi della politica ai diversi livelli, anche quella più, tra virgolette, comprensiva o più vicina, che è una cosa su cui dobbiamo provare a ragionare, se qual è la che dinamica possibile vogliono portarci, cioè che se esprimono qualcosa, poi magari non esprimono niente, e magari questo ce lo teniamo, però se vogliono esprimere qualcosa, che cosa vogliono esprimere? Boo. Ma insomma
era una domanda, no?
No, non era una domanda.
Però io penso che ognuno abbia tutti possano e tutte possano esprimere qualche cosa, nel senso che comunque lo esprimono, anche il silenzio è una forma di comunicazione, diceva qualcuno, no? La risposta a queste comunicazioni silenziose o un po' rumorose è considerare chiunque esce fuori dagli schemi, chiunque non accetta questo mantra. E l'ho trovato scritto in un documento di Antagonisti Greci, il mantra del fatti gli affari tuoi, no? Che sta lì, e questo mantra alla fine tu non lo senti più, è come un rumore di sottofondo che alla fine diventa quasi interno, mentre invece era esterno, no? Qualcuno questa cosa non l'accetta e ci sostituisce un rumore che lo sovrasti questo mantra, perché il concetto è che poi la risposta è tu sei spazzatura e nel migliore dei casi ti metto sotto al tappeto, nel peggiore te do anche fuoco.
Sì, c'è anche questo. Peraltro un argomento, tra virgolette, del giorno di cui noi abbiamo trattato stamattina e dovremmo trattare è che le manifestazioni non iniziano e finiscono il 15, per esempio, non so, fine settimana c'è una manifestazione in Valsusa contro la TAV, e non è che io voglio aprire l'argomento della Valsusa, e dico semplicemente che c'è una dimensione del rifiuto di un certo tipo di politica, un certo modo di far politica, che forse va interrogato meglio. Questo non significa che il 15 sta alla TAV come la TAV sta al 15, non è questo, o il movimento no TAV, è che comunque c'è una questione proprio di mancanza di corrispondenza tra, se vuoi proprio banalmente, alcune richieste anche ragionevoli, delle volte anche le richieste ragionevoli vengono casate con i lacrimogeni, con le cariche della polizia, col completo rifiuto dell'ascolto di un'argomentazione. E su questo vale moltissimo il principio di maggioranza, no? Perché il discorso che ti fanno tutti è sì, ok, vabbè, non siete tutti d'accordo. In Valsusa non sono tutti d'accordo che sono contro la TAV. Poi, insomma, quasi tutti sono d'accordo, allora nella regione non sono tutti d'accordo, in Italia invece sono tutti per la TAV. Allora, il discorso della maggioranza, allora succede che poi alla fine vale la battuta di qualcuno che ha detto i cattivi sono pochi, però sono pochi rispetto ai manifestanti buoni, però i manifestanti buoni sono pochi rispetto agli italiani, per cui che ve state indignati, che volete? Cioè, no? Cioè, pure questa domanda, cioè che spazio c'è anche per chi numericamente è minoranza, ma che comunque esprime o razionalmente o irrazionalmente dei bisogni che non sono comprimibili. Maggioranza o minoranza che sia, non è che la maggioranza tipo di becca del dimezzamento dello stipendio, becca delle scuole che non funzionano, becca di una periferia tipo Torbella Monaca, tipo A, cioè non so, boh, dov'è lo spazio della resistenza legittima? Adesso
secondo me qui si apre anche un altro discorso. Adesso andiamo avanti fino alla giornata, insomma, per il bene delle ascoltatrici e degli ascoltatori, come dicevamo prima. No, c'è un fatto. Tu racconti, sempre al bar, dici, ma quanto tempo passi al bar? Ma che sei, Erpelliccia? Insomma, sempre al bar, no? Se parlava del Teatro Valle, di altri spazi così, no? Io le dicevo delle situazioni, appunto, come per esempio quella dei No dal Molin a Vicenza. Probabilmente, insomma, chi ascolta questa radio sa cosa è successo, molti altri no, insomma, peggio per lui. Come diceva Gianni Notari, se voi non giocate con i vostri bambini, siete voi che perderete qualcosa, non loro, insomma. Loro degli spazi d'utopia se li ricaveranno lo stesso. Lui diceva che d'utopia era un senso come il tatto, l'olfatto, vabbè. E loro che fanno? Loro di fatto oggi li possiamo, dai giornali leggiamo, anzi nei giornali neanche ci stanno più, no? Ma dai giornali li abbiamo letti sconfitti, perché sta base militare americana è stata costruita nonostante lì ci fosse una maggioranza a Vicenza che non la voleva, tant'è vero che stanno in periodo referendum, insomma, no? Tant'è vero che ha addirittura vinto il Partito Democratico a Vicenza, perché il Partito Democratico di Vicenza ha affiancato, diciamo, le istanze dei no dal Molin, per poi cambiare magari idea in corso d'opera, ma questo è un altro discorso, insomma, un po' più triste. E però poi tu sai che lì sono 5 anni di centinaia di persone che si muovono insieme, che fanno quella e molte altre cose. Sono 5 anni di persone che poi nel frattempo sono occupate dei loro quartieri, 5 anni di persone che sono occupate dell'acqua come bene comune. E so persone che in 5 anni hanno messo su, per dire, una cosa importante come il festival che fanno ogni anno a settembre, che è una cosa tutta autogestita, auto-organizzata, insomma autofinanziata, e so riuscire comunque a rosicchiare una parte di quella che sarà la base militare americana per farne un parco. Io l'ultima volta sono stato su da loro, mi hanno detto, io so anni che entro là dentro beccandomi denunce, adesso per la prima volta potrò entrare là dentro perché è un parco, perché è il parco della pace. E poi la primissima volta che parlai con una persona a Chiaiano che si occupava della questione delle discariche, insomma, mi disse, io la prima volta che mi sono occupato di questa cosa della monnezza è stata in Euskal Herria, nei Paesi Baschi, dove praticamente un paese era stato scelto come sito per una discarica, e uno dei parametri positivi per scegliere quel sito era la docilità del territorio, cioè un territorio docile. È paradossalmente, no, ma che paradossalmente, magari i paradossi sono un'altra cosa, una figura retorica il paradosso, cioè è sicuramente un parametro positivo, cioè un posto dove tutto sommato non mi romperanno le scatole, per cui la non docilità e poi ognuno sceglie le sue forme, le forme del suo modo di non essere docile e se la vede, insomma, con se stesso e con gli altri che gli stanno attorno, ovviamente, però la non docilità è uno spettro che si aggira per l'Europa, nel senso che se, insomma, 2 secoli fa c'era questa famosa frase che apriva un famoso libro e che metteva tanto paura ai regimi del tempo, l'idea che questi regimi paurosi, che mettono paura a noi, noi non siamo più in grado di mettergli paura, questo è un problema, ecco, quindi quantomeno la mancanza, la non docilità.
Poi forse anche in qualche modo nella tua, diciamo, nella tua riflessione c'è anche l'indicazione, no? alla domanda che facevamo prima rispetto a come, a quali sono le prospettive, no? Dopo il 15. Probabilmente, ma qui io lascerei, insomma, aperta questa pagina, insomma, di discussione, probabilmente è proprio nel ritrovarsi, nel riprendersi in mano dei momenti anche di socialità, di ragionamento collettivo, di incontro, molto banalmente, di far capire che le persone, se insieme, quindi se diventano una maggioranza che non è solo una maggioranza del pensiero, ma anche una maggioranza numerica, e non è quella chiaramente che impone poi le decisioni, ma è quella che con il lavoro quotidiano, con la prospettiva di un futuro che sia diverso, di un'esistenza che sia diversa, che sia probabilmente migliore di quella che viviamo oggi, possono chiaramente indicare alla maggioranza, quella, diciamo, del potere, quella che sta nelle aule parlamentari e non solo, che c'è qualcosa che sta cambiando, c'è qualcosa con la quale devono fare i conti, che è appunto quel dissenso di cui tu parlavi. Credo che forse un'indicazione rispetto alla rabbia che si è espressa in piazza possa essere questa, poi non lo so.
Vabbè, abbiamo messo tanti. No, va bene, va benissimo. Se voi volete intervenire, non lo so, sono le 4:20, quindi abbiamo.
Un'ultima annotazione.
Devi prendere il microfono però per fare una notazione. Siamo sempre in diretta.
Sì, un'ultima annotazione. No, ultima non lo so. Però comunque mi veniva in mente rispetto ai discorsi iniziali sulla proposta di legge reale, sulle prossime mobilitazioni, NotAV, eccetera, eccetera. Una riflessione sul dopo Genova, i reati di devastazione e saccheggio si rischiano fino a 15 anni di prigione, e mi sembra che sia un completo clima da legislazione d'emergenza, per cui a parità di reato quelli commessi con finalità tra virgolette politiche rischiano il doppio della pena. Ecco, questa è una notazione.
È la triste realtà, e non ci resta che darci appuntamento naturalmente per gli ascoltatori sulle frequenze di 87.9 e per tutti e tutte alla prossima manifestazione, in cui rompere il divieto d'Alemanno, per cui ho deciso che per un mese le manifestazioni le fa solo lui, con le sue macchine blindate con cui attraversa Roma insieme agli altri 1500, 2000, 3000, 4000 tra parlamentari, finanzieri che tagliano, ambasciatori che tagliano la città a metà con le sirene blu tre volte al giorno, grosso modo, almeno la parte centrale da Ciampino arrivando per il centro. Insomma, a parte le battute, l'appuntamento, il prossimo appuntamento 17. Per tutto questo è alle 17 sotto il carcere Regina Coeli, in realtà al Gianicolo, per portare la solidarietà a chi è in carcere per i fatti del 15 e appunto a tutti noi speriamo presto, speriamo che ci svegliamo tutti, che forse è il caso di mettere mano a quest'idea del divieto, a quest'idea di nuove leggi repressive che non è il caso di far lasciare così, far passare così con tranquillità.
Tanto noi chiaramente salutiamo Ascanio, lo ringraziamo per questa sua presenza oggi in radio.
Grazie a voi.
E un saluto a tutti e a tutti.
Ciao. Ciao.